Stamattina Monica ha detto che nella loro zona c'è tanto vento, il tempo non è così bello, speriamo che funziona la linea. Pronto?
Pronto?
Ciao Monica, mi senti?
Eccoci, ciao!
Ciao, vi vediamo, che belli sorrisi, guarda, ciao!
Non ci siamo tutti! Ecco
Ciao, vi
Ciao
vedo,
piccolini, che dolci che siete! Eccovi tutti!
vi vediamo, che belli che siete. Ciao bambini. Bene, ma come siete belli?
Ma grazie, noi però non vediamo voi!
Eh sì, non ti preoccupare, io non sono bello.
No, sei bellissimo, in Cristo siamo tutti belli.
Solo quella è la mia speranza.
È la bellezza del cuore, Giuseppe.
Grazie, grazie. Alleluia.
Grazie
Bene, vedo che siete una famiglia benedetta, siete uniti, amate Gesù e siete incamminati per la via delle benedizioni. Vi vedo.
Sì, gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio per la sua opera.
Allora, io vi ascolto. Aprite il cuore.
Allora.
Cosa può fare? Cosa possiamo fare? Cosa per voi? E Gesù è tutto pronto, le mani piene di benedizione, e
Voi state
tutto quello
facendo
che
già
avete
tanto per
bisogno
noi.
e anche di più. Dimmi, Monica.
Io già avevo scritto ad Angela, no? Che quest'estate ho avuto un momento di grande crisi, no? Con mio marito. Non riuscivamo più a parlarci dopo 4 anni di malattia che io ho avuto, che praticamente un virus intestinale mi ha portato a stare sulla sedia a rotelle. E quindi ci eravamo un po' raffreddati, no? Avevamo i bambini sempre nel lettone, eravamo una famiglia un po', diciamo,
Disunita.
così solo spirituale, ecco. Dal lato fisico io e mio marito eravamo lontani, non riuscivamo neanche più a parlare, non c'erano più carezze per noi, non c'era più niente. E mancavano tantissime cose e piano piano noi in 4 anni abbiamo comunque pregato tantissimo il Signore che mi potesse guarire e gloria a Dio l'ha fatto. Il Signore è stato fedele, è stato fedele anche nel momento in cui sono rimasta incinta di Emanuele, il piccolino. Infatti lui fa 4 anni a maggio e mi avevano prescritto l'aborto terapeutico perché essendo in sedia a rotelle avevano paura che facendo l'epidurale ci potevano essere ulteriori complicazioni. E io mi sono rifiutata e infatti da quel momento c'è stato proprio il distacco totale tra me e mio marito, perché lui ha avuto paura, poverino, io non l'ho capito. E appunto per lui era giusto fare l'aborto, che dice io come faccio a rimanere da sola con 3 bambini e 4 se dovesse sopravvivere anche l'ultimo. E io lì ho detto vivrai con l'aiuto del Signore, perché ogni cosa possiamo in colui che ci fortifica. Non è stata facile come decisione da prendere perché, ripeto, mi sono ritrovata da sola, mio marito non era d'accordo, però il Signore è stato grande, come sempre con noi, è stato infinitamente buono e siamo qua per raccontare questa storia, per far sentire quel monello, quel peperino. E mi sta aiutando anche a consacrarlo perché, a differenza degli altri tre, Emanuele è l'unico figlio che prega e si sentono le sue preghiere, a differenza degli altri. Proprio un bimbo che quando si sente lui di cuore suo di pregare anche solo per ringraziare il Signore a pranzo, a cena, lo fa. Lui ringrazia sempre Gesù. E questo per me è importantissimo, perché mi sono sempre sentita maledetta nella mia vita, no? Soprattutto leggendo in Genesi, poi vabbè, quello che molte comunità, religioni ci inculcano, no? Nella vita. Ed è questo, che la donna partorirà dei figli e saremo maledette, perché soffriremo in quanto siamo noi che per prime siamo cadute nel peccato. E questo per me è sempre stato un ulteriore senso di colpa, perché la mia vita è sempre stata dominata dai sensi di colpa, e anche quando mi sono ammalata ho detto: mi sono ammalata perché è colpa mia, mi sono ammalata perché sono peccatrice, perché i miei peccati davanti al Signore sono troppo grandi da non potermeli perdonare, e tutte queste cose qua. E devo dire che grazie a voi, veramente, da quest'estate il Signore mi ha rinnovato completamente il pensiero, la mente e il cuore, la cosa più importante. Mi sono messa a piangere davanti a Gesù, gli ho chiesto di perdonarmi, perché stavo portando la mia famiglia a Cristo nella maniera più sbagliata, con i mezzi di Satana. Non devi guardare la TV, non devi fare questo, non devi fare quello, non devi bere il vino, non devi mangiare la carne, non devi. Ero un continuo vietare a mio marito e ai miei figli la qualunque cosa. E proprio perché molti insegnano questo, no? Che pur essendo sotto la grazia e non più sotto la legge, dobbiamo attenerci all'Antico Testamento e a tutte le leggi di Mosè. E quindi...
Ma chi ti ha insegnato questo di attenerti alla legge?
Io ho fatto 7 anni di avventismo.
Ho capito.
Siamo stati 7 anni nella chiesa avventista.
Anche tuo marito?
Dimmi?
Anche tuo marito?
Sì, mio marito ha frequentato, ha fatto gli studi biblici, però lui non è mai andato in fondo, non ha mai sentito di prendere il battesimo, non ha mai sentito di prendere le dottrine umane, sì. Perché anche il semplice fatto che veniva giudicato...
Ma tu le cosa fai? Le segui ancora le dottrine degli avventisti?
No.
Sei diventata cristiana e basta?
Sì, io seguo Cristo.
Bravo.
È quello che mi dice nella sua parola.
È a posto.
Io ho dato le dimissioni dalla chiesa avventista. L'unica cosa che mi rattrista un po' è che non abbiamo una comunità, e stiamo cercando nella zona e stiamo pregando di poter fare un qualcosa per il Signore proprio, no? Perché mio marito lavora nella raccolta differenziata, raccoglie il cartone nella città, e appunto è una cooperativa sociale che lavora molto con ex tossicodipendenti e ragazzi che stanno in comunità o in carcere, e quindi sta proprio predicando l'Evangelo lui agli ultimi.
Sì.
E io sto nutrendo mio marito con quello che mi dai tu, no? Io faccio il lavoro dietro le quinte, quindi io nutro mio marito, nutro i nostri figli, e lui, diciamo, va fuori e porta quello che io gli trasmetto. Però non è sufficiente, ecco. In cuor nostro sentiamo di dover fare un qualcosa di più per il Signore, ed è proprio quello di avere la possibilità di avere un piccolo locale in donazione, sempre dall'azienda di mio marito, per poter parlare con questi ragazzi. E io faccio un lavoro di volontariato nel carcere, parlo con le detenute. E, purtroppo sapete dei miei problemi di malattia, dei forti dolori che ancora oggi purtroppo ogni tanto mi costringono a stare ferma a casa, a letto, e questo mi demoralizza, mi butta molto giù anche psicologicamente, perché mi sento inutile, e quindi è come se mi sentissi sempre colpevole di qualcosa, no? Ogni volta che io mi sento male e dico: ma perché, Signore? Forse non ti sto servendo abbastanza, forse non ti servo, perché purtroppo sicuramente nel mio inconscio ci sono ancora quelle vecchie dottrine che mi tengono incatenata, no? E anche quando ero piccolina, mio papà, molto religioso, studiava da prete, e una famiglia cattolica, e quindi era molto rigido. Ah, questo non si fa, anche lui, quello non si fa, questo non si dice. E mi ha sempre detto che Dio ti punisce, se dici così Dio ti punisce. E quindi ogni volta che io mi sento che faccio una cosa sbagliata, che comunque lo Spirito Santo mi convince, ecco che mi cado in crisi, no? In crisi profonda, e dico: io sono troppo cattiva, io sono sbagliata. E appunto i demoni mi attaccano e mi mettono in confusione, no? Però ringrazio il Signore che comunque mi dà sempre la forza di uscire fuori da questi momenti di sconforto, ecco. Perché in tutti questi anni l'unico che non mi ha mai tradito, non mi ha mai abbandonato, è il Signore. Sono uscita veramente dalle crisi più brutte, più profonde, nella depressione più terribile. Nella depressione più terribile. Io prendevo tantissimi medicinali. Dallo stabilizzatore dell'umore, fossetina, tranquillanti, prendevo ogni genere di psicofarmaco. Il Signore mi ha liberato, mi ha guarito, ma non completamente. È questo che desidero: avere una completa guarigione per poterlo servire di più. Sempre se è nella sua volontà, perché a volte penso: Signore, ma è la tua volontà o la mia? Perché in passato mi è stato detto che comunque il mio primo ministero, il mio primo luogo di evangelizzazione è la mia casa, la mia famiglia. Spesso mi è stato detto che se io in casa mia non ho l'unità, se non ho una famiglia proprio cristiana, no? Al 100% non posso andare fuori a predicare agli altri, non ho nulla da insegnare.
Chi te l'ha detto questo?
Vecchi fratelli.
Gli avventisti?
Sì.
Ho capito, vai bene.
Non si può dare se per primi noi non abbiamo. E quindi me ne sono sempre stata nel mio piccolo e ho fatto la mia piccola evangelizzazione proprio a livello giornaliero, no?
Sì.
Appunto sul lavoro, oppure quando andavo a fare delle visite mediche, fisioterapia, da qualunque cosa, dove mi trovavo sempre, testimoniavo quello che il Signore aveva fatto per me. Ancora l'anno scorso ero rientrata da poco a lavorare, perché il Signore è stato buono con me e mi ha permesso di conservare il posto di lavoro, e sono rientrata e io ovviamente 4 anni fuori dal mondo, dove mangiavo la parola del Signore giorno e notte, quindi ero, diciamo, una neonata proprio, pura, pulita, anche troppo forse, e quindi a vedere delle cose che non andavano bene, che appunto si rubava, si facevano delle cose che all'occhio di Dio erano sbagliatissime.
Ma
anche
dove?
Davanti al mio.
Al lavoro?
Dimmi.
Sul tuo lavoro?
Sì. Job, sì.
Che lavoro fai?
Sì, sulla. Io la cuoca.
Ok, va bene. Va bene, vai avanti. Capito.
E niente, mi sono ritrovata a denunciare la cosa e anche lì ho parlato con chi era vicino a me, in comunità, eccetera, eccetera. Mi è stato consigliato appunto di dire la verità e di dire quello che io pensavo, e appunto l'ho fatto. E sono stata convocata dal datore di lavoro, dal sindacato, e io appunto ho detto: io nella mia vita ho sempre rubato, e io sono stata la peggiore delle peggiori, però da quando ho conosciuto Gesù ho capito che non si ruba e non rubo più.
Dio ti benedica, Dio ti benedica.
Di questo messaggio. E ancora oggi non è andata giù questa cosa che io ho fatto, sono stata presa per pazza, per bugiarda, me ne hanno dette e fatte di tutti i colori. però non mi interessa, meglio essere presa per pazza dalle persone del mondo che un domani essere rinnegata dal Signore. E mi dispiace però per loro, la cosa mi rattrista, perché comunque, come tu stai predicando, i tempi sono vicini, la fine oramai è imminente e queste persone qua rimarranno indietro. E io, quando comparirò davanti al Signore, vorrei, il mio desiderio più grande è che il Signore non mi dica: tu non hai fatto abbastanza. Lo dico anche per i miei figli, e comunque lo dico anche per me stessa, perché comunque anche io continuo ad essere piena di peccato, continuo ad essere, non dico sbagliata, però comunque il peccato vive in me, la mia natura carnale è quella, non la posso cambiare io. E, sì, il Signore ha fatto tantissimo, mi ha migliorato, mi ha cambiato, mi sta modellando ogni giorno sempre di più, però deve fare un lavoro grande con la pazienza e con la salute, perché queste cose qui iniziano un po' a mancarmi, proprio perché insomma ritorno a lavorare, ritrovarmi in un ambiente che per me ormai non mi appartiene più. Ho chiesto anche al Signore: Signore, se è la tua volontà, fammelo perdere questo lavoro, perché vorrà dire che lavorerò solo per te. E invece ho continuato a lavorare. Io chiedo ogni giorno al Signore qual è la sua volontà, se continuare a lavorare o lasciar stare il mondo del lavoro, dedicarmi solo alla famiglia, ai figli, ma soprattutto a Lui, perché avrei tutte le ore della mattina per evangelizzare. E questa è una cosa che a me mi renderebbe ancora più serena, perché mi sento proprio irrequieta, come se ci fosse una parte di me che vorrebbe vivere una cosa e purtroppo ne devo vivere un'altra. E proprio io sento un combattimento, no? Tra la parte rituale e la parte carnale, quella che vuole seguire Dio e fare tutte le cose per Dio e quelle che invece devo fare nella carne, perché comunque su questa terra dobbiamo lavorare, dobbiamo pagare le bollette, l'affitto, queste cose bisogna farle, dobbiamo andare da mangiare a questi bambini, perché forse per noi un piatto di pasta si recupera benissimo, però appunto ci sono i bambini e non è facile ai tempi di oggi spiegargli, come è successo in passato, che non ci sono soldi per fare determinate cose. E quindi niente, tutte queste preghiere, mi ho già detto, sono una gran chiacchierona, e questo, pregare tanto per me, perché veramente mi sento molto spesso triste del mio essere così, così sbagliata, così peccatrice, così mancante nei confronti del Signore, nei confronti anche del mio prossimo. E mi metto nelle mani del Signore.
Sai, le cose che tu mi stai dicendo, so che questo conflitto avviene nelle vite e nelle famiglie di tanti fratelli che ci stanno seguendo. Così adesso chiederemo al Signore una risposta per te, per Angelo, per i tuoi bambini e per i fratelli che ci seguono, perché questi attacchi del diavolo che state ricevendo non sono speciali per voi, ma il diavolo sta attaccando tutta la nostra chiesa e non solo. Adesso chiederemo a Gesù delle risposte che siano scritturali, una chiave, una direzione, che ci mostri la lancetta della sua bussola, perché a volte uno dice spingi, l'altro dice ti tira indietro, spingi avanti, vai a destra, vai a sinistra. E parli con gli avventisti, dicono una cosa, parli con un altro e dice un'altra cosa. Dobbiamo andare da Gesù Cristo, dobbiamo andare alla Bibbia e assolutamente importante allo Spirito Santo, Perché sì, la conoscenza biblica non vale niente. I farisei conoscono la Bibbia meglio di me, memorizzavano più libri di quanti ho memorizzato io. Quindi non è che la conoscenza biblica, sì, ti compri un dizionario biblico, c'è la conoscenza biblica, ma siamo una navicella sospinta dal vento nel mare della Bibbia, perché la Bibbia dice a destra, testimoni di Geova, a sinistra, pentecostali, avanti, protestanti, di là, i cattolici, cioè praticamente la Chiesa mondiale è nel caos, perché manca la bussola dello Spirito Santo. E purtroppo le chiese che hanno lo Spirito Santo, le chiese carismatiche, pentecostali, eccetera, e sono lì addormentate a scaldare panche, invece di andare in giro a insegnare agli altri cristiani come ricevere lo Spirito Santo, come ricevere il battesimo, come parlare lingue, come fare miracoli, come vivere nelle guarigioni miracolose. E purtroppo le chiese che hanno lo Spirito Santo sono, in un certo senso, più colpevoli di quelle che non le hanno. Perché Luca 12 dice, come ho risposto ad Andrea prima, a chi più è stato dato, più sarà richiesto. Quindi Giacomo dice, guai a voi che siete insegnanti, perché su di voi maggiore punizione. Cosa sto dicendo questo? Per svegliare le chiese, non sto condannando nessuno, sto solamente dicendo che devono uscire da queste chiese, andare in giro e aiutare le pecorelle. Allora, senti, adesso chiederemo a Gesù una risposta per la tua situazione, dopo voi almeno saprete la via su cui dirigervi, saprete la direzione dove andare. Io non la so, ma la chiederemo allo Spirito Santo. Non è, fratelli mi chiedono migliaia di domande, non è che io sono, metti il gettone e esce la risposta, capito? No, come dicevo prima, la gente dice chiedi a Dio come mio problema, no, me lo devi dire tutto il problema, io non sto qua a ricevere profezie per te se non mi dici neanche qual è il tuo problema. Allora adesso il Signore ci risponderà, il Signore ci dirà cosa fare, cosa non fare. Sento che il Signore ci parlerà, so che il Signore ha la guarigione per te, ho visto i tuoi bambini, sono molto dolci e meravigliosi, vedo tuo marito Angelo sullo sfondo. Ti vedo Angelo, sei un fratello dolce, Angelo. Dio ti... Angelo, dimmi una parola, dai, dimmi una parola due, forza Angelo, avvicinati.
La parola che io sono contento e felice che la mia vita è cambiata da quando ho lasciato quella comunità. Lavoro di più per il Signore e riesco a fare molto più cose. E quello è il cambiamento che ho avuto io nella mia vita, perché mi sono reso conto che il percorso che facevo prima con quella comunità era sbagliato, c'era tutto un inculcare, tutta una dottrina un po', loro la definivano pesante, però per me non era pesante, era inculcare delle cose nel modo sbagliato. Quindi si andava lì, si scaldava una panca per un'ora e mezza, due ore, il messaggio non lo puoi ricevere perché dopo 20 minuti ti addormenti sulla panca, e quindi non andava bene. E io da quando sono finito sono rinato, riesco a evangelizzare, riesco a parlare di più con le persone, mi ascoltano, seguo di più. E Cristo ha proprio cambiato la mia vita. Prego tutte le mattine, posto di lavoro, e io inizio alle 4 del mattino e ho un piccolo gruppo di ragazzi tossicodipendenti, stanno facendo tutto un percorso nella comunità e intanto parlano con me, si aprono, quindi io dico sempre di possono parlare liberamente, siamo io, te e il Signore e nessun altro che ci ascolta. E loro parlano liberamente e vedo che apprendono qualcosa, perché non conoscono del tutto il Signore. E io sto imparando loro a conoscere il Signore. Sono molto contenti di questa cosa qua. Qualcuno mi chiede anche a volte dei libri, così io vado e recupero qualcosa in giro da poter dare a loro per leggere. È molto bello. Io prima queste cose, ripeto, non riuscivo a farle perché non è che ero arrabbiato, non vedevo più una cosa a livello lucro, soldi, decimi a destra, a sinistra, anche perché io non sono un posto di lavoro, percepisco anche una pensione, quindi non è che davo una decima, ne entravano due. Quando era ammalata mia moglie ne davamo quattro, sembrava più una cosa di soldi. Allora quando si parla di soldi non va bene, perché cosa trasmettiamo fuori alla gente? Mi presento da una persona, mi dice: scusa, ma che prodotto mi vuoi vendere? Quindi non funziona così. Ripeto, io da quando sono fuori da lì sono cambiato e sto facendo un bel percorso, un bel cammino. Tutto qua.
Ho capito. Va bene, ho capito tutto. Fratelli, adesso io chiederei al Signore una parola per voi, va bene? Mm-hmm. Ditemi quando siete pronti.
Ok.
Aprite il cuore, che preghiamo adesso, speriamo e preghiamo che Gesù ci parla, va bene? Può usare la mia bocca, la vostra bocca, il mio cuore, il vostro cuore e lo Spirito Santo che noi abbiamo. Lo Spirito Santo è la bussola che ci guida, perché ci sono scritture nella Bibbia che dicono a destra, altre scritture dicono a sinistra. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci dica da che parte Dio vuole che ci dirigiamo per uscire dalla gabbia che il diavolo crea intorno a noi. Ditemi, siete pronti?
Sì, sì.
Allora, e voglio che anche i fratelli che ci seguono, oltre a pregare per voi e naturalmente per i fratelli della lista ammalati che abbiamo Angela listato, che i fratelli che hanno gli stessi problemi che voi avete parlato e qualunque altro problema, che aprono il cuore, la mente, lo spirito, l'anima per ricevere dal Signore, perché adesso io dirò delle cose che ho la fede verranno dal Signore, già sento delle cose belle di Gesù, sono delle chiavi che aprono la gabbia, ma sento anche che Gesù vuole dirvi e dire a tutti i fratelli che ci seguono: attenzione, quello che adesso fratello Giuseppe vi dirà non è la completezza di quello che io, Gesù, voglio dirvi, voglio darvi. Quindi non limitatevi alle parole di fratello Giuseppe, dice il Signore. Dovete volare nel mio cielo. Capite? Cioè Gesù sta dicendo che io non devo essere il limite della vostra fede o della fede di nessuno che ci segue. Questo io sono un po' come un piccolo insegnante che vi porto a Cristo, vi porto alle soluzioni, ma poi voi dovete volare nel cielo di Gesù. D'accordo? Cioè un insegnante deve prendere il bambino per la mano e portarlo alla porta della salvezza, dello Spirito Santo, del battesimo, delle profezie, delle rivelazioni, del regno di Dio, ma dopo ciascuno di noi deve entrare nel regno di Dio e volare libero, capito? Il regno di Dio non è come il marchio della bestia, microchip, non puoi neanche andare al bagno senza microchip, no, il regno di Dio è libertà. Una volta che un insegnante vero ti porta al battesimo dello Spirito Santo, ti porta a Gesù, ti porta all'amore, ti porta alla verità, ti porta all'umiltà, ti porta al pentimento, ti porta ad amare la moglie, ti porta ad amare il marito, ad amare i figli, a rispettare i genitori, dopo tu devi volare nel cielo di Dio e fare un miliardo di volte più di quello che piccolo insegnante ti ha insegnato. Questo dice il Signore, va bene? Allora andiamo avanti? Allora, Angela, Galati 3:13, una scrittura per te, Monica.
Galati 3:13.
Sì, questa riguardo la tua ex chiesa degli avventisti, che io li amo molto, ho predicato in una chiesa avventista, gli voglio bene, siamo tra fratelli, perché gli avventisti sono fratelli cristiani, non è mica sono musulmani. Cioè sono su alcune dottrine non sono troppo d'accordo, perché sono un po' troppo legalisti, mantenere il sabato, non mangiare il maiale, sono d'accordo, neanche il maiale noi mica lo compriamo, tranne qualche volta facciamo una grigliata e mettiamo carne nel forno e comprano qualche costina di maiale. Il trucco è cucinarlo bene, perché il maiale non è una carne sicura, deve assicurarti che sia ben cotta, però non è una carne da andare a ricercare, è una carne da evitare. Però neanche siamo sotto la legge che ti invitano a mangiare una casa di pecorelle che stai evangelizzando e ti servono qualcosa di maiale ben preparato, ben cotto, e dice: no, io sono avventista, io sono il testimone di Geova, io sono ebreo, sono superiore a te perché non mangi la tua immondizia. Quelli si offendono. Se la cosa è cucinata bene, mangiala, no? Certo, se è una cosa che è cucinata male non la mangio neanche da mia moglie, magari rischiando una pentola in testa, d'accordo, c'è anche quello. Quindi Angela, attenzione alle pentole, sai, se hai problemi di pentolame a casa tua, compra a tua moglie piatti di plastica, capito?
Noi abbiamo i piatti di plastica.
Quindi tu sei al sicuro, Angelo, se tua moglie si innervosisce sarà solo un piatto di plastica che ti cade in testa. Gliela perdoni, gli dai un bacio, dopo tutto è una moglie bellissima, non è troppo un grande sacrificio. Va bene, allora, vado avanti allora, Monica ed Angelo.
Sì.
Allora, Angela, hai trovato quella scrittura? Sì. Attenzione, Monica, è una scrittura per te, è una scrittura di liberazione, l'avrai letto mille volte, ma adesso leggila col cuore, ricevila col cuore, ti libererà da una prigione. Vai.
Galati 3:13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno.
Romani 10:4 anche. Allora, questo è Galati 3:13, andiamo a Romani 10:4. Sempre sto parlando a te, Monica.
Romani 10:4.
Perché vedo sopra di te uno spirito del diavolo che cerca di condannarti, che non mantieni la legge, che non fai tutto perfetto, eccetera, eccetera. Gesù ti libera adesso. Sei pronta?
Sì.
Ancora, vai.
Romani 10:4. Perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede.
Allora, qui dice: Cristo è il fine della legge. Va bene? Ora, certo che puoi adorare Dio il sabato, certo che il sabato era il giorno degli ebrei, certo che il sabato è un giorno bellissimo, certo che tu puoi mettere il sabato come giorno speciale, ma non può essere una legge. Perché io sabato andare a evangelizzare per le strade, devo riparare il motore della macchina, devo riparare la bicicletta che non funziona, devo lavorare per andare a evangelizzare, per fare contenta mia moglie. E allora il lavoro di sabato, se la cosa, la gloria a Dio, niente di male. Romani 14:5 dice: un uomo rispetto a un giorno, leggilo, c'è Romani 14:5.
Sì, Romani 14:5. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente.
Allora, per me tutti i giorni sono uguali. Per me non c'è Natale, Pasqua e Capodanno. Per me tutti i giorni è il giorno che Gesù nasce, che Gesù risorge. Non devo aspettare Natale per amare Gesù più degli altri 364 giorni. Non devo aspettare la Pasqua perché Gesù è già risorto nel mio cuore, è già risorto. Non devo aspettare la Pasqua quando c'è la colomba, Natale che c'è il panettone, no. Ogni giorno è Natale, ogni giorno è Pasqua, poi arriva Pasqua, Natale. Sono in una chiesa che per loro fanno una celebrazione speciale, mi unisco, faccio segno della croce se sto in una chiesa cattolica, prego in lingua se è una chiesa pentecostale. Dio ama tutti, usciamo dalle gabbie religiose. Io sono d'accordo con Angelo al 100%. Allora, queste scritture, se memorizzale, meditale, falle entrare nel tuo DNA e sii liberata adesso nel nome di Gesù Cristo, d'accordo?
Allora, sì, grazie.
Come ti senti? Tutto bene? Com'è?
Sì.
Ok, allora allora, il fatto che vado avanti con te, Monica, il fatto che tu ti senti il suo spirito che non deve fare questo, non deve fare quello, condannata se sbagli, e ti senti male se sbagli in questo, sbagli in quell'altro, non sei una cristiana perfetta, e sei una cristiana conciata male, gioisci. Gesù ti ama come sei. Gesù non vuole una Monica diversa, vuole una Monica che ha gli occhi come i tuoi, che ha la bocca come la tua, che ha i capelli come i tuoi, che ha il corpo che hai tu. Gesù ama la Monica che sei, fisicamente, spiritualmente, nella tua animamente, nel tuo spirito, nel tuo cuore. Gesù ti ha creata, non sei più una ragazzina di 15 anni, adesso c'è una quarantina di anni, quello che hai, ormai sei un po' più stanca, questo, quell'altro, però ti ama. Gesù non ti guarda, non ti guarda come sei, Gesù ti guarda come sarai in cielo, volerai come un angelo che già sei, e in cielo sarai libera, volerai, non camminare, cammini, voli, Gesù ti vede così, perché Gesù ti guarda il tuo cuore, lo vedo anch'io il tuo cuore, un cuore bellissimo, un cuore puro, va bene? Gloria al Signore. Ah, Angelo, una scrittura per Angelo e Monica. Atti 2,46. Ripeto tutto quello che diciamo, tutti i fratelli che ci ascoltano, tutte le nazioni, specialmente in Italia, è per tutti. La parola di Dio è per tutti, non è solo copyright Monica e Angela, è per tutti. Cosa dice Atti 2,46?
Volevo solo veloce aggiungere a Monica una cosa sul fatto che si sente condannata. Sai, Monica, cosa ha detto Gesù su qual è il primo e più grande comandamento? Non ha detto fate le opere, queste, una lista di opere. Ha detto ama con tutto il cuore il tuo Signore. Ama. È quello che il Signore vuole da te, amare. Non ti preoccupare, le opere seguono, perché dall'amore nascono opere, però solo amare. Ed è così facile, questo possiamo farlo tutti.
Sai, Sant'Agostino ha detto ama e fai quello che vuoi. Cioè in amore vuoi fare quello che ti pare, l'amore è al di sopra della legge, però attenzione, è l'amore di Dio, non della carne, eccetera. Io amo, vado a fare adulterio. No, non è quello che diceva. Sant'Agostino parlava di amore, l'amore di Dio, va bene? Sant'Agostino ha detto cose sbagliate e anche cose giuste. Questa è una cosa giusta, perché come sappiamo la differenza? Perché, la vediamo, basata sulla parola. Romani 13, dall'8 al 10, dice tutta la legge è compresa in questa parola, ama. Romani 13, dall'8 sì, al 10. Angelina, allora cosa
sì,
c'hai lì?
Atti 2,46.
Ok, questa scrittura è in relazione al fatto che voi volete fare una comunità, volete andare a evangelizzare, volete riunire le pecorelle dove tu lavori, Angelo e anche tu Monica, eccetera. Questa è la vostra risposta. Allora, secondo me, poi voi deciderete ovviamente. Atti 2,46.
Atti 2,46. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa. Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore.
Ok, secondo me non avete bisogno di aspettare che la tua azienda ti dà un locale, ti dà una comunità, tutte queste cose. Questo qui secondo me è la direzione sbagliata, perché state facendo dipendere, cioè la Chiesa da uno che ti deve dare il locale, ti deve dare il posto. Dovete capire, tutti dobbiamo capire, che quando riceviamo un locale, va bene, questo locale appartiene a qualcuno. Praticamente devi sempre andare come si fa in Sicilia o a Napoli. Oh, Donnino, baciamo le mani, sempre a onorare il padrino, capito? Quando uno ti regala una stanza per fare una chiesa, è un trucco del diavolo, perché deve onorare il padrino che ti dà la casa, che ti dà il locale, che ha costruito la cattedrale, che ha costruito la basilica, la chiesa, la parrocchia, il pollaio, capito? L'ovile. Invece dobbiamo fare come Gesù. Le pecorelle vi riunite sotto gli alberi in Monte degli Ulivi, vi riunite a casa di Marta e Maria e Lazzaro, vi riunite a casa di Zaccheo, e vi riunite a casa di Monica ed Angelo, vi riunite a casa di ovunque vi ricevono, se si può fare a casa vostra, bene, se no fate la casa delle pecorelle che state evangelizzando. Se le evangelizzerete nel modo giusto, con l'amore giusto, col fuoco giusto, determinazione giusta, e vi apriranno le case, andrete da loro e verranno da voi, poi presto o tardi e lo Spirito Santo mostrerà qual è il luogo che dovete riunirvi. Ma io sono contrario ai locali affittati, sono del diavolo. Nella prima chiesa non aveva locali affittati normalmente, si riunivano nelle case per mille motivi, non costa niente, sono disponibili dappertutto. E non andrei a affittare una casa, poi uno deve ammassare per terra, chi pulisce il pavimento, chi paga l'elettricità, chi paga l'affitto, sono inganni del diavolo. Riunirsi a casa, se avete una casa o due o tre o cinque, e poi ogni tanto mangiate insieme e fate una comunione. Quindi il mio suggerimento, come dice Atti 2,46, riunirsi nelle case, va bene, sì. Se si può a casa vostra. Se non si può a casa vostra, andate a una caffetteria, andate, se il tempo è bello, al parco, va bene? Quindi potete cominciare, cosa dice Angela?
No, sto dicendo di la cosa migliore sarebbe cominciare con le case di questi ragazzi che voi state aiutando, che poi vi ascoltano, vogliono Gesù, vogliono liberarsi. Quindi il posto migliore di incontri sarebbe a casa loro. Dove è possibile, dipende dalla famiglia.
Va bene. Allora, senti, tu Monica, sei afflitta da uno spirito, c'è uno spirito che ti affligge, Monica. E quindi è uno spirito, cioè, che, di religione, che tu hai frequentato questa religione, grazie a Dio ne siete usciti, e ti affligge questo spirito religioso. Quindi cosa devi fare? Il consiglio che ti hanno dato, che devi prima crescere a casa tua, è un consiglio giusto che ti hanno dato, capisci? Però cosa succede? È giusto che cresci nella tua casa in amore col marito, marito e moglie dovete crescere, giusto, hanno ragione quelli che vi hanno detto questo, e per questo che noi diamo il nostro corso biblico gratis, ricevete a casa vostra, crescete insieme, studiatelo insieme, studiatelo individualmente, insegnatelo ai bambini, ma allo stesso tempo dovete evangelizzare, non aspettate che prendete il diploma universitario dopo 20 anni di studio per andare in strada a dire a uno Gesù ti ama, non serve, è sufficiente che siete ignoranti come me, ignoranti come Angela, sei ignorante tu Angela?
Sì, ecco. Amen.
Quindi intelligente c'è solo Angela, gli altri?
No.
E i discepoli di Gesù, Atti 4,13 dice che erano ignoranti senza istruzione. Quindi questa storia, giusto che crescete nel Signore, se no per questo gli diamo corso biblico, no? Però non aspettate che ricevete il diploma che noi neanche ve lo mandiamo. Il diploma sono i vostri frutti, i diplomi sono la gente che voi guarite nel nome di Gesù, il diploma sono i demoni che voi cacciate, il diploma è l'amore che date, il diploma è la salvezza di Gesù che date, quello è il diploma. Io posso darvi un pezzo di carta, Angela ci vuole niente, lei clicca, fa il diploma, ve lo manda e sono diplomata, bravo.
No, ma non significa niente.
Sei il nuovo fariseo, qui c'è il diploma sulla parete, no, c'è il diploma, ma se non hai anime salvate, se non hai gente che è guarita miracolosamente, se non hai Vangelo predicato, il diploma, puoi pulirci il bagno col diploma, mi segui? Il diploma è Gesù, Gesù non ha dato diploma ai discepoli, ha detto Matteo 7,20, cosa dice Angela?
Secondo i loro frutti li riconoscerete.
Li riconoscerete in base ai loro frutti. Questo è l'unico diploma che Dio accetta. Allora,
sì.
Quindi allora iniziate a evangelizzare così ovunque, tutti i giorni. Non c'è un giorno che si evangelizza, un giorno che non si evangelizza. Cioè un diamante non è, non riflette la luce un giorno sì, un giorno no. Qual è il diamante che riflette la luce la domenica mattina? Ma il diamante è sempre un diamante. Non è che Gesù chiudeva il negozio, arrivava Nicodemo di sera al buio. Maestro, voglio parlare con te. No, mi dispiace, torna domenica mattina che lì c'è una panca pronta. Ci metti il tuo nome. Siamo sempre evangelizzatori, sempre. Sempre, se siamo la sposa di Cristo, non è che mia moglie dice stasera vado da lei, mi dice ciao Giuseppe, stasera no, non sono tua sposa perché devo vedere un film. No, cosa c'è? Lei è mia moglie anche stasera, anche domani mattina, anche domani, anche all'ora di pranzo, anche all'ora di cena, specialmente quell'orario lì. Cioè, noi siamo sempre la sposa di Cristo, siamo sempre discepoli di Gesù. Se tu vai e dici, io vado a evangelizzare fra 3 giorni, venerdì o sabato vado a evangelizzare, vai in strada e magari non trovi le persone giuste. Quando la persona giusta l'ha incontrato lunedì al supermercato, martedì al benzinaio, mercoledì sul posto del lavoro. Quindi un discepolo, un apostolo, una sposa di Cristo è sempre in continuazione. Mia moglie non c'ha un orario che è sposato con me, un orario che non è sposata con me. Per questo già oggi si possa vedere chi sono qual è la chiesa sposa e qual è la chiesa baldracca, la chiesa scaldapanche, la chiesa tutta sorriso, tutto fumo, niente arrosto. La chiesa sposa si vede perché è sempre 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Va bene? Questa è la chiesa sposa. Siamo sempre evangelizzatori. Una parola, anche se solamente una parola qui, anche una parola là. un piccolo Dio ti benedica alla donna che ti sei andata a fare la spesa al mercato, al supermercato, e c'è questa donna col muso lungo, chissà, magari c'ha marito che la picchia, e dici, Dio ti benedica, vedo che mi sembri un po' stanca, sì, è vero, pregherò per te, Dio ti benedica, e vai, quella lì non si dimenticherà mai di te, quando tu spunti dopo una settimana ti riceverà con un sorriso. Io chiedo sempre alle persone, come va la salute? Come sta? Bene, tu la salute? Ah, c'è un acciacco qui. Ah, va bene se prego per te? Sono andato in un negozio l'altro giorno, in un ufficio, gli ho detto alla signora, la segretaria che era lì, andiamo alla stanza di là, abbiamo pregato.
Era la segretaria che aveva avuto un infarto un po' di tempo fa e aveva dolori continui al cuore, ma incessanti, continuo dolore. E anche quando l'abbiamo incontrata, lei sorrideva, però si vedeva che soffriva. E l'abbiamo chiesto se possiamo fare una preghiera per il cuore e le ha detto sì, per favore, pregate. E allora abbiamo andato in un'altra stanza dove non c'era gente, abbiamo fatto una preghiera e lei si vede che ha messo tutto il cuore e veramente credeva, perché ha detto che credo che Gesù mi guarisce adesso, e Gesù ha messo le mani, ha imposto le mani su di lei, e durante la preghiera ha cominciato
Gesù ha imposto le mani su di lei, bello però.
Come ha detto Gesù?
Sì.
Volevo dire Giuseppe.
Bella però.
Volevo dire Giuseppe, ha imposto le mani. Però è stato Gesù sicuramente, perché questa donna è stata guarita, ma durante la preghiera ha cominciato a respirare profondo, era tutta assudata, completamente forte, assudava, era calda, molto calda, e respirava forte e si vedeva che non riusciva a stare più in piedi. Allora Giuseppe mi ha detto, prendi veloce una sedia così si sienta.
Sì, perché questa era grande, era grossa questa donna. Si è alzata minimo 80-90 kg, era una donna grande. Se questa mi cade, vado giù anch'io. E ha cominciato a ondeggiare. Se subito Angela, veloce come il vento, porta una sedia, che eravamo in una stanza a fianco del suo ufficio, stavamo sbrogliando dei documenti, e si è seduta, sembrava che stava svenendo.
Sì.
Sai come fanno questi predicatori che fa la gente prega, la gente cade, era così, però non voleva che cadesse, che si faceva male questa povera donna. Allora l'ha messo su una sedia ed era praticamente più quasi fuori di sé. Sudava, cioè si vedeva che lo Spirito Santo gli stava facendo un attacco praticamente.
Sì. E poi faceva anche rumori, faceva suoni, come che qualcosa succedeva dentro di lei. E alla fine, che è durata un po' questa storia, alla fine ha detto che
c'era un cliente di là
che aspettava fuori,
che lo faceva aspettare.
Alla fine ha detto che è incredibile cosa ha sentito, ha detto che mai nella sua vita ha avuto un'esperienza così, ha sentito un sollievo così grande nel suo cuore. Il dolore è svanito completamente e ha detto questa cosa non l'ho sentita da anni. Non ho sentito il mio cuore come adesso da anni.
Funzionare così bene. Dice,
e ha detto qualcosa è uscita.
Si continuava a dire due o tre volte è uscito qualcosa. Infatti gli ho detto lo spirito del diavolo e di malattia che è uscito, gli ho detto.
E poi abbiamo rimasto con lei per un'altra mezz'ora per cose che dovevamo fare nell'ufficio e in continuo diceva con un grande sorriso mi sento così bene. Era
grazie,
così
signore.
Felice.
Alleluia. Alleluia. Quindi quello che voglio dire è, immagina se noi andavamo a evangelizzare questa donna il giorno dopo, magari l'ufficio pieno di clienti, pieno di gente, come fai? Infatti abbiamo attaccato a parlare, l'ufficio era vuoto, e poi è arrivato dei clienti e abbiamo detto, senti, andato di là a prendere una carta dell'altra stanza, si sono messi di là e abbiamo finito il lavoro. Quindi quello che voglio dire, voi e tutti i fratelli che ci seguono, ascoltate bene, dovete evangelizzare sempre, in qualunque momento lo Spirito Santo dice adesso.
Spontaneo.
Capito? È un po' come l'arciere che ha la freccia tra le dita e quando scocca la freccia deve partire. La freccia deve andare, non è che dice domani la freccia partirà, buonanotte. E domani il bersaglio non c'è più.
Sì.
E può girare la videocamera che siete un po' all'incontrario. Ecco, brava. Allora, va bene, allora questo...
Ci ho provato il telefono che c'ho la mano un po'. Ci diamo il cambio.
Va bene, allora, e tu, dolcissima Monica, stai dimorando troppo sui tuoi peccati. devi sostituire, attenzione, questa negatività con Gesù. Devi pensare, parlare di Gesù e non parlare più, non pensare più, ma neanche pensare alle cose negative. Perché il diavolo entra così, prima entra con i pensieri nella mente, è una cosa negativa, e poi diventa depressione, e poi diventa malattia. Va bene? Devi addestrare la tua mente come fai con bambino appena nasce, e il bambino comincia a parlare, a camminare, a correre, e deve addestrare. Il bambino non sa quella differenza tra chiedere e rubare, dire la verità è una bugia, e dare amore o strillare. Bambino, quando nasciamo egoisti, simpatici, bambini simpatici, siamo egoisti però. Il bambino deve insegnargli a non essere egoista. Quindi adesso devi addestrare il bambino della tua mente, e lo dico a tutti, fratelli, addestrare la mente a cosa pensare. Il cervello carnale, a differenza di Carlo Darwin e l'evoluzione, queste sciocchezze, non deve essere la mente carnale che deve guidarci. La mente carnale guida il corpo carnale, ma noi abbiamo la mente spirituale che deve dire alla mente carnale cosa pensare, cosa non pensare, quando parlare, quando tacere. La mente carnale deve essere uno strumento. Quindi tu, un altro soggetto, tu mi chiedevi riguardo abbandonare il lavoro, va bene? Riguardo, mi dicevi sì, che tu sei in dubbio. Allora, riguardo abbandonare il tuo lavoro, guarda, questo è una cosa che Gesù mette nelle vostre mani. Ora, tu sei una sorella sposata. Allora, il Signore vuole che tu ti consigli con tuo marito, va bene, quando i bambini dormono la sera, vi mettete lì, leggete la parola insieme, vi amate con dolcezza, state lì, aprite la Bibbia, va bene, e leggete il capitolo, va bene, e Vangelo, qualcosa. Quando si legge la parola gli spiriti vanno via, e continuate a leggere finché il Signore vi dice cosa dovete fare. Quindi devi consigliarti, riguardo abbandonare il lavoro e vivere solamente per evangelizzare, questo non è che tutti possono farlo, questa è una cosa che devi assolutamente parlare con tuo marito, perché tu sei la metà del matrimonio e lui l'altra metà. Anche se avete due teste, siete in realtà uno. Quindi dovete consigliarvi e vedere un po' i soldi che avete, gli stipendi che ricevete, se come fate a sopperire ai bisogni dei bambini, dell'affitto, di questo, di quell'altro. Che è facile dire io abbandono il lavoro, vado a evangelizzare, ma devi anche mettere... Cioè non è che possiamo tenere solo la mente nel cielo, dobbiamo stare anche con i piedi per terra, che piedi per terra ci sono conti da pagare, ci sono, capito? Quindi comunque io non posso dirti se poi tenete il lavoro e abbandonarlo, devi chiedere a tuo marito non solo questa situazione finanziaria, quindi questo non è che tutti possano vivere così per fede senza soldi, capito? Quindi parla con tuo marito. Quindi riguardo al tuo conflitto interno, va bene, che tu hai un conflitto interno, mi parlavi prima che c'è un conflitto dentro, no?
Uh-huh.
Vero?
Sì.
Quindi è un conflitto tra cos'era la decisione, quali erano le due cose principali?
Il lato carnale e il lato spirituale.
Cioè?
Uno che vuole seguire appunto il Signore nell'evangelizzazione, fare la volontà del Signore, andare a predicare anche nel carcere, e l'altro invece è continuare la vita di tutti i giorni, andare al lavoro, i bambini, la casa, e quello che c'è da fare.
E guarda, Gesù ha detto,
mi ha già dato la risposta.
Gesù ha detto, questo dovete fare, ma senza tralasciare il resto. Quindi non è che poi per andare a evangelizzare, per andare a predicare nel carcere, devi trascurare il marito e i figli. Quindi se riesci a fare le due cose, bene. Va bene, io vedo che c'è un marito che ragiona, che ti permette di fare una vita cristiana, e tu gliela permetti a lui. Quindi non sei una situazione marito mostruoso che ti proibisce di leggere la Bibbia, ti proibisce di evangelizzare. Per questo tu devi benedire Dio e benedire il marito. Ora, io sono a favore di evangelizzare e senz'altro vi incoraggio, però avendo un marito così, va bene, devi innanzitutto ringraziare il Signore e consigliate col marito, capito? Non puoi trascurare il marito per andare a evangelizzare. Come dire, se devi andare in carcere, ma assicurati che prima che non so che ti sei presa cura della casa, che i bambini sono a posto, che se per caso c'è un appuntamento, ti faccio un esempio, al carcere, che so, alle 8 di sera o non lo so, sarà alla 1 del pomeriggio, faccio solo un esempio, assicurati che tuo marito arriva alla 1, che trovi il cibo nel forno, caldo, pronto, appena arriva, gli dai i bambini e tu parti e vai mezz'ora, un'ora, due ore, non lo so quanto ci vuole questo carcere, però deve essere fatto un consiglio con tuo marito, non può, visto che tuo marito è favorevole, non puoi metterti in conflitto col marito, non puoi dire, senti, io trascuro te, trascuro i figli, e invece di mangiare oggi pregate e digiunate, io devo andare a fare il servizio del Signore. Questo non è possibile.
Il marito è favorevole, però a patto che, proprio lui me lo dice, che non mi vede stanca, perché ci sono dei momenti in cui appunto io mi carico talmente tanto di lavoro, sia fisicamente che mentalmente, che poi sto male.
Sì.
E allora lui un po' si arrabbia, dice, perché comunque effettivamente nel momento in cui poi tu stai male perché hai dato troppo, ci rimettiamo noi, ma principalmente ci rimettono i bambini.
Ma tu, ma tuo marito ti permette di evangelizzare in generale?
Sì. Okay, ma guarda, è capitato, senti, anche di farlo insieme.
Senti Monica, io non vedo problemi a casa vostra. Io penso che i problemi tanti problemi ce li creiamo noi, Monica. Io non vedo grossi problemi a casa vostra. Sì. Adesso pregheremo e Gesù vi libererà da ogni spirito e vi darà la sua benedizione e sarete a posto. Però guarda che tu c'hai un marito prezioso e tua moglie c'è una moglie preziosa, siete una famiglia speciale. Non vedo grossi problemi, va bene? Allora, la mia benedizione è che possiate stare uniti, che possiate essere più in comunione con Gesù e uno con l'altro, con i bambini. Voi siete una famiglia meravigliosa, non avete grossi problemi. Ti assicuro che abbiamo fratelli e sorelle che desidererebbero avere una famiglia come la vostra, con un marito, una moglie così cooperante, così che si mette d'accordo così velocemente. Voi siete una famiglia benedetta. Io vedo i vostri bambini... Vedo i vostri figli crescono bene, cioè ringraziate il Signore e non ti lamentare, perché anche le lamentele fanno parte della condanna del diavolo. Quindi quando è stata l'ultima volta che sei andato da tuo marito e tu sei andata da tua moglie a dire ringrazio Dio per te, sei la donna che io non meritavo, tu sei il marito che io pregavo? Quando è stata l'ultima volta che vi siete andati uno dall'altro a benedirvi, a incoraggiarvi, a ringraziare il Signore? Quando è stato? Quando è stato?
Ne abbiamo parlato l'altro ieri.
Guarda che il matrimonio, il fuoco nel focolare deve essere mantenuto acceso. Capito? Qui noi abbiamo delle stufe a legna nella casa qui. E sai, noi d'inverno qui... capito, stiamo attenti ad aggiungere il pezzo di legno, capito, perché sennò il fuoco si spegne. Il matrimonio è così, dovete continuare. Tu moglie devi farti bella, devi profumarti, devi vestirti bene, tuo marito fatti delle belle docce, profumarti, tutto. Io ti vedo che c'è la barba un po' lunga, o mi sbaglio? Angela, hai litigato col barbiere?
No, stamattina non l'ho fatta perché, siccome non lavoro, io lavoro fino al sabato, allora ho dormito un po' di più stamattina, perché io solitamente mi alzo alle 3 del mattino tutti i giorni. Allora ho detto dopo mi faccio la barba. E come al solito io la domenica, stando a casa, divento pigro.
Aiuta la moglie.
Va bene. Abbiamo fatto le pulizie.
Va bene, comunque ragazzi, dovete, cioè, sempre continuare a corteggiare la moglie, corteggiare il marito e fare cose speciali. Sai, la moglie a volte ha bisogno di un massaggio alle spalle, e la moglie ha bisogno che gli fai massaggio ai piedi, capito? Vedi un po', insomma, cercare di ravvivare. Ti ricordi quando eravate fidanzate? Che hai visto questa sventola di ragazza che ha detto questa qui me la devo accalappiare al più presto, perché sennò se la prende un altro. E allora ti ricordi il gelato, il fiorellino e la passeggiata mano nella mano, ti ricordi, no? O no? Le belle dichiarazioni sotto la luna, sotto le stelle, eccetera, eccetera. E questo deve continuare, perché l'amore è una cosa come un focolare, bisogna continuare ad aggiungere legna, capisci? Che la nostra, noi, sai, siamo esseri carnali, il nostro corpo carnale è basicamente egoista. Se tu non fai niente, se non facciamo niente, diventiamo barboni, diventiamo presso su una panchina con una bottiglia di grappa lì col poliziotto che dice alzati, cambia panchina. Cioè dobbiamo continuare a prendersi cura di noi e specialmente della moglie. Io parlo da marito adesso, certo posso dire anche la moglie del marito, comunque prendersi cura. Però io secondo in certo senso il marito viene primo come responsabilità, perché il marito rappresenta Gesù. Quindi Gesù è quello che muore per la Chiesa, è quello che soffre sul Calvario. Il marito è quello che deve, sai, prendersi cura della moglie, dell'agnellino, proteggerla, incoraggiarla. Capito? Quindi il marito è bene che il marito faccia il primo passo, mariti addrizzare le antenne. E le mogli naturalmente non è che sono in vacanze, giusto Monica?
E le mogli dobbiamo pregare ogni giorno.
Ecco, è sempre ispirare i mariti, ispirarli. Per questo è che Dio ha creato le donne così dolci, così gentili, così normalmente più educate, non usate le parolacce che usano gli uomini di solito. Insomma, voi siete un esempio dello Spirito Santo. Senti, io adesso mi fermerei qui e andrei alla preghiera, va bene?
Sì, ecco, va bene.
Pronto, Angela?
Sì, voglio aggiungere alla preghiera anche la sorella Rosalia, che ha chiesto preghiera perché il 28 di febbraio la giudice ci faccia giustizia e mi restituisca i bambini.
Amen, preghiamo.
E poi anche il fratello.
Preghiamo che sia fatta la volontà del Signore, che non conosco la situazione, quindi non voglio entrare nei dettagli, va bene?
Sì.
Quindi non si sa mai come stanno le cose. Pregare che sia fatta la volontà di Dio quando ci sono bambini in mezzo. Amen, amen, amen. Vai.
E poi per il fratello Cornelio, il carabiniere, che dice: pregate per me per essere capace di servire il Signore con coraggio, con saggezza, ed essere capace di respingere ogni tentazione e soprattutto essere pronto fino alla morte per il Signore.
Gloria al Signore, bellissima. Amen. Preghiera.
Sì.
Angelo, un piccolo PS per te, volevo dirti. Tu con i dipendenti del lavoro lì, tossicodipendenti, drogati che tu stai evangelizzando, credo che devi, cioè dai loro l'amore di Gesù, ma devi dare di più le scritture. E quindi dare le scritture in amore, e quindi quando dare le scritture sempre in amore, però piano piano, non bombardarli, è meglio dare una scrittura invece di due, ma spiegargliela bene. Quindi puoi seguirli, noi offriamo gratuitamente un corso biblico, questo corso biblico c'ha tutti i passi, messi cronologicamente, messi per ordine di importanza, primo passo la salvezza, secondo passo è lo Spirito Santo, quindi te puoi prendere delle cose, adesso non so se io ti ho fatto il corso biblico, però in corso biblico tu ti puoi scrivere delle scritture molto importanti e quindi puoi insegnare alla gente come ricevere la salvezza, quindi questi drogati che tu stai seguendo, usa il corso biblico, cioè prendi le scritture, te le copi, poi ci sono degli spunti nel corso biblico che tu puoi imparare, poi una volta che l'hai imparato puoi fare di meglio di me, è logico, no? Quindi, e poi innanzitutto tu, Angelo, hai bisogno di crescere nella parola, prima tu devi crescere nella parola, tu devi imparare a memorizzare, tu devi cominciare ogni giorno a crescere nella tua comunione con Gesù, tu devi permettere a Gesù che evangelizzi questo drogato che sei tu, no? E quindi liberarti a te dalle cose del mondo, liberarti dalla droga, forse televisione, forse il bere, forse il fumare, forse guidare la macchina veloce, forse non trattare bene la moglie, no? Ognuno di noi c'ha una droga, quindi chiedere a Gesù che aiuti questo drogato che sei tu, e siamo tutti drogati e abbiamo bisogno di Gesù. E dopodiché, quando incontrerai questi ragazzi drogati della comunità tossicodipendenti, con calma, la cosa migliore è sempre fare amicizia, non andare a bombardarli con la Bibbia in testa. E piano con la Bibbia, piano con le scritture, il nome di Gesù, usarlo come diamanti, usarlo come una goccia d'olio, non una fiumana che la gente annega, non capisce niente, capisce? Non fare come testimoni di Geova nelle strade con la Bibbia sotto il braccio, buongiorno, lei conosce il nome di Geova, conosciamola, andare invece a fare amicizia come Gesù, fare amicizia, e donna, c'è un po' di sete, mi dai un po' d'acqua. Non gli ha dato una bibbiata in testa, donna peccatrice, tu hai avuto 5 uomini e adesso ce n'hai uno. No, niente, è andato, ha fatto amicizia. Quindi fare amicizia, va bene. Allora, se vuoi raggiungere questi ragazzi drogati, fare amicizia, diventare amico. Poi con calma spiegargli come Gesù aiuta te, come Gesù ha liberato a te. Di che so, ti avrà aiutato Gesù in qualcosa. Magari eri egoista, magari eri un ladro, magari eri un assassino, magari eri un drogato, magari trattavi la moglie male, magari trattavi i genitori male, che ne so. Io non devo mica confessare i tuoi peccati. Cioè, appropriatamente, in base a quello i loro problemi, collega ai tuoi, dice, ma Gesù mi ha aiutato di qualcosa di peggio, non dormivo la notte, eccetera, ho pregato e Gesù... Cioè, Gesù avrà fatto qualcosa per te, se no no. Se Gesù non ha fatto niente per noi, no, allora non siamo salvati. Dobbiamo cercare di evitare di predicare e dobbiamo stare attenti a testimoniare, sono due cose diverse. Gesù ha detto, Atti 1,8, voi mi sarete testimoni, cioè testimoniare quello che Gesù ha fatto per te, Angelo e Monica, testimoniare quello, come Gesù vi ha cambiato, come Gesù ha salvato il matrimonio, come Gesù ha alzato Monica dalla sedia a rotelle, come Gesù ha fatto questo e quell'altro. Cioè la gente non gli interessa sapere che Dio è grande, è grandissimo, Dio può fare, calma, cosa ha fatto? Cosa ha fatto Dio? Cosa ha fatto in me? La gente non crederà alla Bibbia, però crederà a te che ti ha risolto un problema, che ti ha salvato di una cosa, che ha salvato il tuo matrimonio, ti ha fatto trovare una moglie meravigliosa, ti ha dato 4 figli meravigliosi, che tu volevi abortire un bambino e invece non l'hai fatto, hai imparato una lezione grandissima di confidare in Dio e guardalo qui, tira fuori la foto, guarda che bambino meraviglioso, cosa ho imparato a confidare in Dio, cioè testimoniare di quello che Gesù ha fatto, di quello che sta facendo. Un cristiano che non ha testimonianze di quello che Gesù sta facendo per lui non è salvato, è un finto cristiano. Un cristiano che non c'ha niente da raccontare a quello che Gesù sta facendo non è cristiano, è un religioso. Un cristiano salvato, per forza Gesù lo ha salvato da qualcosa. Quello che dico a te lo dico a tutti: non predicate, testimoniate. Angela.
Amen.
Avanti.
D'accordo.
Cosa ci testimoni tu?
Testimoniamo, guarda, prima della preghiera testimoniamo alcune guarigioni. Questo ci ispira la nostra fede.
Oh, brava Angela, c'è, sempre on the ball.
C'è Ilaria che la settimana scorsa ha chiesto preghiera per i noduli alla tiroide. Abbiamo pregato in diretta.
Chi è?
Ilaria.
Ha pregato la settimana scorsa?
Sì, anche al gruppo di preghiera, so che hanno pregato per lei diverse volte.
Dio benedica il gruppo di preghiera, fratelli.
E ci ha scritto da poco tempo fa durante la diretta e ha detto, venerdì ho fatto l'ecografia al collo per vedere i noduli. E il decidersi se fare l'ago aspirato per vedere la natura. Ma gloria, gloria al mio re, mi ha guarita.
Alleluia.
E i noduli sono scomparsi.
Alleluia.
Grazie Gesù, fratelli miei, vorrei abbracciarvi uno ad uno.
Abbracciaci. Quanti anni c'ha la Ilaria?
Non mi ricordo.
Comunque diciamo da giovane. Insomma.
Sì, sì.
Una ragazza giovane. Diciamo. Amen, amen. Sa, fino a 70 anni sei giovane. E lo so perché ho 70 anni e sono giovanissimo.
Capito? Amen.
Ha detto poi, mia moglie, che ancora riesco a fare qualcosa, mica male.
E poi anche Adriano ci ha scritto stamattina dicendo, oggi sono stato guarito da un attacco di cervicale imponendomi le mani nel nome del Signore. Gloria, gloria a Dio.
Alleluia. Adriano?
Un fratello Adriano.
Bravo
dall'Italia.
Bravo Adriano. Alleluia. Sì. Mettete la mano dove vi fa male e cacciate il diavolo. Ieri sera ho avuto un attacco alla lingua, sai?
Chi, tu?
Io. Ah. E ho notato che gli ultimi 3-4 giorni che peggiorava la lingua. Cioè, ho analizzato, signore, ha detto qualcosa di sbagliato, signore. Cioè, la mia lingua l'ha usata il diavolo. E ieri sera mi sono messo serio. Sai, mi faceva male. Allora ho messo il dito e c'era una bollicina proprio sulla punta della lingua. Capito? C'era un bollicino, ho messo il dito, ho pregato serio, ho detto, ho bisogno della lingua qua, io sono che predica, mi serve la lingua, Gesù. E ho cominciato a scacciare il diavolo e così, mi sono sciacquato la bocca, che c'è una bottiglietta con l'acqua e sale, che dopo che mi lavi i denti mi sciacquo la bocca con l'acqua e il sale, perché sai, così evito di spendere soldi col, come si chiama quel liquido che
non lo so,
gli sciacqui, il dentista diceva. Io ho detto acqua e sale dal dentista, fatto così, e mi disinfetto con quello. E così, e stamattina sono andato a letto, ciao, va bene, e stamattina mi sono svegliata, la lingua guarita, alleluia. Insomma, una piccola testimonianza, posso condividerla?
Sì, uè, sì.
Qualcosa servo anch'io.
E poi Sandra ci ha scritto anche, lei una settimana fa ha chiesto preghiera per problemi allo stomaco, lato destro, ha detto probabilmente al pancreas o la milza, e dice, grazie dal profondo del cuore, il dolore alla parte destra non lo sento più.
Alleluia.
E ho avuto un forte prurito in tutta la pancia dopo aver mangiato, ma non ho avuto reflusso acido né aritmia che avevo. Vi abbraccio tanto.
Alleluia. Gloria, 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 Signore. Amen. Anche io a volte ho un po' di acido che nel mio stomaco, il problema è digerire a volte. E sai cosa faccio a volte? Prendo un po' di bicarbonato. E mi toglie l'acido e
sì, mi aiuta
la digestione. Però quando
Sandra
è un problema,
ha preso la preghiera.
Però quando è un problema serio, vai con la preghiera.
Ah, quando non è seria, non vai con la preghiera?
No, e se ha mangiato un po' troppo, che fa fatica di digerire, prende un po' di bicarbonato.
No, ma la preghiera è meglio, dire Signore, aiutami a non mangiare tanto.
Per le cose serie, sì, però noi pure prendiamo un po' di bicarbonato. Che se a volte mia moglie fa dei piattini abbastanza simpatici, allora mangio un po' troppo.
A sua colpa.
No, assolutamente, Dio la benedica, spero che mi senta.
Allora, preghiamo.
Allora, c'è qualcos'altro?
Più tardi sì, per adesso dobbiamo pregare.
Va bene, c'è Angela che guarda l'orologio, ragazzi.
Sì.
Allora, alleluia. Andiamo da Gesù?
Amen, amen.
Va bene. Fratelli, tutti pronti? Stiamo andando da Gesù. Pronti, fratelli?
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù. Facciamo una comunione spirituale con lo Spirito di Gesù.
Amen.
Comunione nello Spirito. Allora chiudere gli occhi, fratelli. Chiudere gli occhi. Nel nome di Gesù, Signore, vengo da te insieme a tutti i fratellini e le sorelline. Dammi la scrittura. 1 Pietro 2:2 per cortesia.
Sì. 1 Pietro 2, 2:2. Verso 2.
Dobbiamo mangiare la parola, quella ci guarisce. Sai che quando mangi sono vitamine che entrano, mangiamo la parola, sono vitamine spirituali. Leggi.
1 Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate.
Ecco, allora, quando riceviamo la parola, prima ancora che fratello Giuseppe smette di pregare, ha finito la preghiera, già siete guariti. Allora, grazie Signore, grazie, grazie, grazie Signore Gesù. Beviamo il latte della parola, fratelli, beviamo il latte, l'acqua, l'acqua. Grazie Signore, l'acqua, Angelo, leggimi un po' dall'acqua. Giovanni 7, 37 a 38, verso 2. Sono due scritture, chi crede in me... Come dicono le scritture?
Giovanni 7, 30...
Invece 37 e 38, verso lì.
Sì, 37 e 38.
Ok. Apriamo il cuore, fratelli. Non solo preghiamo, ma crediamo. Crediamo che siamo già guariti, già guariti.
E 39 anche. Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Alleluia. Allora, da dentro di lui sgorgeranno delle acque vive. Un'acqua viva, cos'è lo Spirito Santo? Sgorga dal cuore, dall'anima, e lo Spirito Santo abbiamo ricevuto. Fratelli, crediamo forte forte che siamo già guariti, crediamo. Amen. Che Gesù ci ha guariti. Amen. Completamente. Adesso nel nome di Gesù comandiamo ogni demone, comandiamo ogni oppressione satanica, comandiamo liberazioni nel nome di Gesù Cristo, ogni fratello che sta pregando, ogni fratello che sta pregando, liberazione dal diavolo, liberazione da Satana, Satana, tu hai perso. Gesù ti ha vinto dalla croce col suo sangue, tu hai perso. Avevi già perso prima, già in cielo, tu eri già sconfitto, Satana. Ma sulla croce Cristo ti ha sconfitto per salvare me, per salvare noi, per liberare noi, per guarire noi. Satana è stato sconfitto due volte, prima in cielo e dopo sulla croce del Calvario per noi. Due sconfitte Satana ha ricevuto, e se le sconfitte sono tre in totale, la terza sarà nel lago di fuoco, viene anche quella. Nel nome di Gesù Cristo i fratelli sono guariti, siamo guariti, liberati, benedetti nel sangue di Gesù. E tu Satana sei sconfitto. Grazie, adesso, non domani, non dopo, non fra 10 secondi, adesso, in questo istante, diavolo ha perso, i demoni hanno perso davanti a Gesù, perché Gesù è nel mio cuore, Gesù è nel nostro cuore, è Gesù che vince. Io non sono niente, noi non siamo niente, ma Gesù è in noi, lui vince, noi non siamo niente, ma Gesù è tutto ed è in noi ed è nel nostro cuore. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, vi dichiaro guariti, vi dichiaro liberati, vi dichiaro benedetti, vi dichiaro protetti dal nemico, vi dichiaro circondati dallo Spirito Santo e protetti. In questo momento, adesso, in questo istante, amen e amen e amen e amen. Tutti amen. I fratelli che siete lì più di uno, abbracciatevi, baciatevi, amatevi, beneditevi, stringete, date una bella... Una bella, ecco, vedi, Monica ha dato un bellissimo bacio al marito. Bravo, Monica. E il marito cosa fa? Sta dormendo lì? Come, la moglie ti bacia e tu non fai niente?
Ops.
Angelo, sveglia. Oh,
che bello.
E non fare il duro di Hollywood. Angelo, non fare il duro, capito? Non fare l'americano, dico, fai il cristiano. Grazie, Signore. Uno, Angelo, il braccio destro intorno alla moglie. Così. Oh, wow. E la moglie sta abbracciando. Chi sta abbracciando la moglie, Monica?
Marianna.
A chi?
Marianna.
Marianna. Marianna. Ma è bellissima.
Ma è bellissima.
Questa sera la numero 4?
No, lei è la 3.
Lei è la 3. Dov'è la numero 4?
Emanuele.
Dov'è? Dov'è Emanuele?
Emanuele.
Emanuele, vieni.
Vieni, che ti vuole fratello Giuseppe.
Quello della testimonianza, vero Monica?
Sì.
Ecco, quella della testimonianza che dicevi, la battaglia per farlo nascere.
Sì. Ora passa, amore, passa.
Cosa c'ha? Cos'è che ha?
Gli fa male il dentino.
Cos'è che gli fa male?
Il dentino.
Mettigli la mano che Gesù toglie il dolore, dai, metti la mano. Come si chiama?
Marianna.
Marianna. Marianna, credi che Gesù ti toglie il dolore?
Credi che Gesù ti
toglie
il dolore?
Mamma, sì, metti la mano sul dente. Dai, mamma, metti la mano. Metti la mano. Marianna, dimmi quando sei pronta per togliere il dolore. Marianna.
Andiamo a casa.
Allora, tieni la mano sul dente. Marianna, dimmi. Marianna, dimmi quando il dolore se ne va. Mi segui?
Sì.
Ok, dimmi quando il dolore se ne va. Dov'è Emanuele?
Qui.
Ecco, ah, che sorriso.
Vediamo insieme che va via il dolore a Marianna.
Che sorriso da mattacchione, Emanuele, bellissimo. Capisco che il diavolo combatteva molto che tu arrivavi in questo mondo, eh? Però sei arrivato, sì. E adesso alleluia per la gloria di Dio. Un bacione, Emanuele. Mamma, puoi dargli un bacione da parte mia, di Gesù, di tutti? Dagli un bacione. Eccolo. Ciao Emanuele, ti voglio bene.
Mandagli un bacione.
Grazie.
Bel bacio.
Mia nenecitta.
Anche a te Dio ti bene, bene, benedica. Allora, dov'è la
Marianna.
Marianna col dente guarito?
È scappata, Marianna.
È scappata?
È già passato il dolore.
Dov'è? Digli di venire e dirmelo a me. Chiamala.
Marianna, a Giuseppe che è andato via il dolore? Si vergogna.
A me.
Va bene, allora il dolore se n'è andato, va bene? Gloria a Dio, gloria, gloria. Va bene, fratelli che siete stati guariti, scriveteci nel nome di Gesù, così che condividiamo la testimonianza con tutti. Emanuele, vedo che stai pregando Emanuele? Sì o no?
Sì. Parla con la bocca.
Sì, allora posso pregare con te due parole, Emanuele?
Sì.
Sì, vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore? Sì, quanti anni hai, Emanuele? 1, 2, 3 anni. Emanuele, sei bellissimo. Adesso vuoi pregare per ricevere Gesù?
Sì.
Vuoi che Gesù ti benedice, ti aiuta, ti dà la pace, ti dà la gioia e la salvezza, la vita eterna? Vuoi andare in paradiso con Gesù?
Sì.
Allora prega con me. Sei pronto?
Sì.
Allora andiamo. Gesù, entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore.
Perdonami tutti i peccati. E dammi la vita eterna. Parla più alto, Emanuele. Dammi la vita eterna. Amen. E dammi il tuo spirito.
E dammi
il tuo spirito santo.
Parla bene. E dammi il tuo spirito santo.
Amen. Va bene così, Monica. Grazie, Emanuele. Come non sento.
Amen.
Alleluia. Tre anni per la gloria di Dio. Monica, dagli un bacione che io devo scappare purtroppo.
Ciao.
Monica, aspetta notizie, ok?
Va bene.
Preghiamo che i tuoi dolori se ne vanno.
Ok.
Nel nome di Gesù Cristo. Dove c'hai i dolori adesso? Hai dolori?
I dolori a me vengono nelle spalle, nell'interno delle braccia, sono dolori fibromialgici.
Allora, dov'è che c'è il dolore adesso?
Adesso sono di qua davanti, che prendono qui il petto, che mi schiacciano, e dentro alle braccia.
Allora, metti la mano dove c'è il dolore. Angelo, dove sei?
Vieni, papi.
Sì, arrivo.
Vuoi mettere una mano? Metti la mano su lei. Stiamo pregando che Gesù toglie i suoi dolori. Va bene, Angelo?
Sì.
Allora, preghiamo insieme. Gesù.
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 Togli questi dolori adesso.
Togli questi dolori
togli
adesso.
Questi dolori
nel
adesso.
Nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Vattene sana.
Vattene sana.
Io sono guarita. I dolori se ne vanno. I dolori sono andati via. Non li sento più. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia.
Signore, grazie.
Dai, muovi le braccia, Monica. Muovi le braccia senza dolore. Nel nome di Gesù, muovi le braccia. Comandiamo a Satana il dolore che se Gesù. Ne vada. Muovi le braccia. Forza.
È andato via il dolore.
Alleluia. Alleluia. Dov'è che l'avevi? Dov'era?
Era qua proprio nelle...
La spalla
sì,
sinistra?
Sì, nell'interno dei nervi.
E gli altri? Fammi vedere.
No, tutte e due le spalle tutte prende. Due. Mi prende anche qui.
Altri posti ti faceva male?
No, vabbè, ora ringrazio Dio perché è un momento in cui sto bene.
Bene, alzati in
piedi. Da quando abbiamo pregato...
Alzati in piedi e sgranchisci.
Dimmi.
Alzati in piedi e sgranchisciti. Dimmi come va.
Va benissimo. Facciamo ginnastica e mandiamo via la trippetta.
Allora, va bene. In finale come ti senti?
Bene, gloria a Dio, bene.
Alleluia. Va bene, io vi saluto ragazzi, Dio vi benedica. Gioisci nel tuo corpo senza dolore. Se il diavolo si avvicina ancora, gli dice: vattene Satana, Gesù mi ha guarita, via di qua nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen, amen. Dio vi benedica, ragazzi. Ciao, un abbraccio.
Vi amiamo.
Ciao,
grazie.
Ciao,
mi benedica tanto.
Senti, spiegare bene quella preghiera Emanuele, va bene?
Ok, va bene.
Fallo crescere.
Ciao.
Aspetta, aspetta, aspetta. Leggiamo di nuovo Primo Pietro 2:2. Perché questa scrittura la dedichiamo a Emanuele.
Primo Pietro 2:2. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate.
Ah, va bene, fai crescere Emanuele col latte della parola, va bene?
Non farò altro.
Ciao, e tutti gli altri anche. Ciao, Dio benedica.
Ciao, un
bacione.
Abbraccio.
Ciao, grazie. Ciao.
Grazie Gesù. Gloria a Dio, grazie Signore.
Alleluia, grazie Signore. Allora Angela, sì. Dove siamo?
Facciamo una pausa per ricordarci dove siamo. Così
bisogna scendere dalle nuvole, ragazzi.
Sì. Ascoltiamo un bel canto. Prima voglio ringraziare i fratelli che pregano insieme a noi e dire a quelli che vogliono fare parte del gruppo della preghiera di iscriverci e farci sapere, e li mettiamo sulla lista, perché credo c'è molta potenza in queste preghiere
I
fratelli fanno uni per gli altri. Quindi quelli di voi che volete partecipare ad essere parte del gruppo di preghiera, così vi inviamo via email le richieste che riceviamo e pregate quando potete, scriveteci e fateci sapere.
Perché c'è posto in trincea. In trincea c'è posto?
Sì.
Quindi entrate in trincea, chi vuole entrare in trincea c'è posto per pregare per i fratelli, in nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. E anche quelli di voi che volete partecipare alle evangelizzazioni, a difendere la parola, a progetti che facciamo, potete aiutarci inviando offerte volontarie, decime mensili, quello che potete, sempre dal vostro cuore. Potete farlo con la pagina principale della Radio Blast, dove c'è scritto il tasto donate, in italiano donate. Così ci sono alcuni passi da seguire, ma come vi abbiamo detto è sempre volontario, e ringraziamo Dio ogni volta che qualcuno ci dà una mano. È più facile lavorare insieme a voi che da soli, quindi Dio vi benedica. Ascoltiamo Adriano Celentano, La Cura.
Delle tue manie spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.